E rieccoci in diretta a 9.52. Adesso, come vi avevamo già anticipato, andremo a commentare e discutere quelli che sono gli ultimi atti del lungo processo genocidario che è stato portato avanti nell'ultimo anno e anche più dal governo israeliano. Si registrano appunto un aumento di attacchi con raid aerei intensivi tra Jabalia, Beit Hanun, Gaza City, Nuseirat, Deir El Balah, Khan Yunis, Rafah e anche nell'area di Al-Mawasi, e così anche un sistema sanitario e di aiuto al completo collasso. Quindi andiamo a commentare questa notizia con la caporedattrice di Pagine Esteri, Eliana Riva. Ciao, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao Eliana, allora come prima domanda ti chiederei questo ingente attacco che giustamente da molti è stato sottolineato come non si trattasse formalmente veramente di una rottura della tregua, in quanto diciamo che di passi ce n'erano già stati molti altri in precedenza, ma chiaramente segna un po' un punto di differenza, e che negli scorsi giorni era stato a più voci in qualche modo fatto trapelare da uno Smotrich, come scrivi tu, dalle pagine del Manifesto, che segnala insomma delle intenzioni diverse da quelle che vengono esplicitate da Netanyahu, che sarebbe insomma la solita retorica della caccia al terrorista, ma anche un governo statunitense che in qualche modo dà la sua benevolenza a questi atti. Quindi ti andrei a chiedere insomma come retroscena di questa vicenda, qual è l'implicazione statunitense, in che forma si è data questa copertura degli Stati Uniti e qual è il gioco a cui sta giocando Trump?
Sì, in realtà, nonostante le varie dichiarazioni che sono state rilasciate anche da Israele, che ha detto ad un certo punto, tra le altre cose, che si è trattato di un attacco preventivo perché Hamas stava organizzando un nuovo 7 ottobre, quindi con l'ingresso dei miliziani, dei combattenti all'interno di Israele, cosa che Hamas insomma ha negato assolutamente, e sappiamo che le condizioni in cui si trova il movimento ora renderebbero assolutamente complicata insomma un'azione del genere, per cui questa lettura è inverosimile. Sappiamo per certo che questo attacco era organizzato già da tempo, almeno da una settimana, forse un po' di più, sicuramente da quando il nuovo capo di Stato Maggiore Zamir è stato appunto nominato al posto del suo successore Herzl Halevi, che aveva una posizione un po' più morbida. Ecco, Zamir invece è quello che si dice un falco, assolutamente allineato con Netanyahu, ha promesso già appena entrato in carica che avrebbe agito con maggiore forza e quindi crudeltà, possiamo dire, sulla striscia di Gaza. Non prende in considerazione Zamir anche l'ipotesi di inserire un governo militare, cosa che il suo predecessore aveva insomma invece sempre reputato un'ipotesi non praticabile. Quindi secondo i media locali sembra anche pronto a queste ipotesi, e sicuramente la destra estrema ha festeggiato, ha fortemente voluto questo nuovo capo di Stato Maggiore, che in effetti sta rispondendo esattamente come immaginavano sia Ben-Gvir che Smotrich. Ricordiamo anche che l'ex ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, suprematista, estremista di destra, è ritornato all'interno del governo, è ritornato a sostenere Netanyahu, cosa che consente al premier di tirare un sospiro di sollievo, perché sa di avere nuovamente una maggioranza compatta, o almeno l'avrà fin quando i combattimenti a Gaza, i bombardamenti a Gaza, l'attacco a Gaza continuerà.
Ecco, proprio su questo, insomma, la continuazione di questo attacco, giustamente tu segnalavi come c'è anche un rientro, no, in pompa magna della destra ancora più estrema, di quella estrema israeliana all'interno della coalizione di governo, e diciamo che questo potrebbe essere letto come uno dei tanti segnali che indicano di fronte a un percorso ben costruito di genocidio, però quasi un'accelerazione. Adesso andavo a leggere dalle pagine del magazine più 972, che appunto tratta della questione palestinese, con delle inchieste, degli approfondimenti. C'è un articolo che, se vogliamo, possiamo definire anche come preoccupante, che sottolinea che questo ritorno in guerra di Israele potrebbe rappresentare il preludio di un'espulsione di massa. Sappiamo che comunque è da molto tempo che la retorica israeliana, ma anche quella statunitense, sta convergendo nella dimensione della proprio della, insomma, in una maniera più esplicita dello spostamento fisico della popolazione palestinese, e si unisce anche a una proposta di questo periodo di una serie di paesi, tra chi si propone di accogliere parte della popolazione, chi invece propone dei soldi per ricostruire la striscia. Insomma, cosa sta succedendo sotto questo punto di vista?
Sì, sicuramente, come dicevi tu prima, l'alleato statunitense sa, è informato e condivide tutte le mosse di Israele. Israele e Netanyahu non fanno nulla senza prima avvisare Washington, e questo attacco in molte parti ritengono che possa essere la prima fase, ecco, dell'attuazione di quello che è il piano presentato da Donald Trump, cioè il piano di deportazione di massa della popolazione palestinese. Anche se gli stati arabi in questi mesi si sono sempre opposti a questo piano, hanno sempre detto che non accoglierebbero, insomma, non vogliono che i palestinesi lascino la propria terra per trasferirsi in Egitto o in Giordania o in Qatar e via dicendo, Trump insieme a Netanyahu stanno ancora tentando di trovare chi possa prendere questi 2 milioni di palestinesi, che dovrebbero essere cacciati con la forza, ovviamente, perché insomma, se c'è una parte chiaramente che potrebbe accettare condizioni di vita migliori altrove, perché ha perso qualsiasi cosa, anche la famiglia, oltre che la casa, il lavoro e via dicendo, c'è una grandissima fetta della popolazione che invece già ha dichiarato che ritiene che rimarrà a Gaza in qualsiasi condizione, non permetterà a nessuno di cacciarli con la forza, e sappiamo che Washington e Tel Aviv stanno tentando in questi mesi di trovare chi sarebbe disposto, in cambio di vantaggi economici e politici, invece a prendere, insomma, questa popolazione palestinese. C'è stato un dialogo con Somalia, Somaliland, Sudan. Se Somalia e Sudan hanno dichiarato che non intendono, insomma, aiutare di fatto, perché di questo si sta parlando, gli Stati Uniti e Israele in questo caso, in questo piano di deportazione di massa, di pulizia etnica, non si sa di altri stati. Somaliland in realtà non è riconosciuto da molti paesi al mondo, però si sa che in cambio di appunto del riconoscimento della propria indipendenza, è disposto, l'ha provato in passato, a fare dei contratti in qualche modo, scritti o meno, con altri stati. Ora, si tratta di una questione molto delicata, perché questi stati fanno parte della Lega Islamica, che ha accettato in realtà il piano egiziano, il piano approvato anche dalla Lega Araba per la Gaza del dopoguerra, piano però che non insomma, richiama l'espulsione di massa, ma che proprio per questo Israele e Stati Uniti non hanno accettato.
Certo, chiaramente un altro dei passaggi, diciamo, fondamentali di un piano di, come dire, espulsione è la resa invivibile del territorio, no? Per quello che possiamo leggere dai quotidiani internazionali, qual è lo stato attuale a Gaza diciamo, della vita quotidiana?
uno stato, insomma, è complicatissimo vivere a Gaza, lo era durante i bombardamenti e continua ad esserlo oggi. Ricordiamo che Israele ha cominciato più di 2 settimane fa un nuovo blocco degli aiuti umanitari, ha tagliato anche la corrente, cosa che ha diminuito fortemente l'acqua potabile all'interno della striscia di Gaza. Le persone bevono acqua dei pozzi, che è acqua contaminata. Basti pensare che all'interno degli ospedali, dopo il primo attacco, dopo poche ore, in molti ospedali, gli ospedali già avevano terminato gli antidolorifici. I medici hanno dichiarato di aver dovuto effettuare delle amputazioni, soprattutto di donne, soprattutto di ragazze, per donne e ragazze, purtroppo senza antidolorifici. Gli ospedali sono stati invasi dai feriti. Un medico ha detto: qui muore un ferito ogni minuto a causa della carenza di medicinali, non solo, anche di medici, di operatori sanitari. Ricordiamo che 15 giorni di attacco israeliano hanno messo in ginocchio il sistema sanitario di Gaza, e non sono bastati assolutamente 2 mesi del cessate il fuoco per far ritornare le strutture a livello precedente, anche perché, come ricordavi, ci sono state varie violazioni da parte di Israele dell'accordo sul cessate il fuoco. I camion che dovevano entrare con gli aiuti, che dovevano entrare nella striscia, non sono entrati nel numero previsto, così come le case mobili, che non si sono proprio viste, le tende sono entrate in una minima parte. Anche i mezzi pesanti per consentire lo spostamento delle macerie e anche il recupero dei corpi, per cui la situazione non era assolutamente ritornata a quella di prima, e il nuovo blocco degli aiuti umanitari ha peggiorato in breve tempo lo stato già precario. Molte organizzazioni internazionali avevano già, prima di questo attacco, lanciato appelli soprattutto per i bambini. Insomma, sono quasi 1 milione di bambini a Gaza che stanno pagando il prezzo, diceva l'UNICEF, sopportano il peso di questa guerra ora, e il peso delle condizioni terribili, della carestia anche in precedenza. Se a questo si aggiunge il fatto che sono ripresi gli ordini di sfollamento forzato per una popolazione che davvero non sa più dove andare, dove dirigersi, si capisce che la situazione umanitaria è davvero terribile e devastante.
Ecco, giustamente tu citavi le varie violazioni che sono state fatte di questa tregua, che comunque appunto sono arrivate ben prima di questo attacco massiccio. Sicuramente un territorio che ne è stato particolarmente caratterizzato è quello della Cisgiordania, e quindi vorrei chiederti: sulla Cisgiordania sono possibili ulteriori attacchi militari, soprattutto sfruttando ora l'occhio mediatico puntato nuovamente su Gaza?
Beh sì, in realtà già sono cominciati quelli dei coloni che erano già diventati aggressivi da quando l'esercito israeliano ha lanciato l'operazione militare anche in Cisgiordania, sui campi profughi del nord soprattutto, ma non solo. In realtà l'aggressività dei coloni, e questo è un dato che avevano registrato molte ONG anche israeliane che in Cisgiordania registrano appunto gli attacchi, era già aumentato con la nascita del governo Netanyahu, un governo in cui i leader dei coloni sono estremamente presenti, e che senza timore alcuno parlano della necessità di espellere i palestinesi dalla terra palestinese occupata, dalla Cisgiordania, così come a Gaza, se vogliamo, e prendersi, quindi lasciare che i coloni prendano tutta la terra, è quello che sta avvenendo. Con l'attacco che riprende a Gaza aumentano le violenze dei coloni, e con ogni probabilità aumenteranno anche quelle dei militari. La stretta già c'è stata, perché diciamo che la Cisgiordania è diventata con gli anni, grazie anche a quelli che sono stati gli accordi di Oslo, completamente controllabile in qualsiasi momento, ed una velocità pazzesca dall'esercito israeliano che chiude i checkpoint, bloccando un'intera popolazione all'interno di piccole enclavi, e lo fa sempre prima di lanciare attacchi o quando crede che potrebbe esserci una risposta della popolazione stessa. Per cui la situazione senza un intervento forte internazionale, purtroppo abbiamo visto che anche sotto questo punto di vista in tantissimi paesi occidentali soprattutto diciamo condannano a parole, hanno condannato quello che è stato l'ennesimo attacco, ma nei fatti non bloccano l'afflusso di armi in Israele, non applicano sanzioni, anche le Nazioni Unite insomma si limitano ormai solo, ma perché abbiamo visto che non riescono a far altro, a dichiarare quanto sia terribile la situazione all'interno della striscia di Gaza e anche in Cisgiordania, però poi paesi come la Francia appunto, che hanno detto che Israele dovrebbe salvaguardare la vita dei civili a Gaza, hanno fatto sapere che, sto parlando della Francia stessa, che se Netanyahu dovesse giungere nel proprio paese non verrebbe arrestato, come la Corte Penale Internazionale invece ha chiesto di fare con l'emanazione dei mandati d'arresto.
Ecco, io ti chiuderei con un'ultima domanda, sempre che tu non voglia aggiungere qualcosa sul piano, diciamo, più geopolitico della regione. Vediamo uno Yemen in un botta e risposta con gli Stati Uniti, sempre per il blocco navale che ormai da molto tempo va avanti nel Mar Rosso alle navi in realtà israeliane, ma che gli Stati Uniti cercano di vendere come navi proprie per poter, diciamo, legittimare agli occhi del suo elettorato questo attacco. Questa risposta che gli è stata data, però anche la dichiarazione degli UTI di un ampliamento degli obiettivi dei propri missili contro Israele a seguito di questa di questo attacco israeliano. Vediamo anche un retroscena di una Siria, un Libano che ben sappiamo essere, diciamo, interessi strategici israeliani, che di recente hanno stretto degli accordi di pace. Cosa ci dice questo degli equilibri interni alla regione? Cosa ci possiamo aspettare dall'equilibrio difficile del Medio Oriente?
Purtroppo io credo nulla di buono. L'obiettivo ultimo di Israele è sempre stato, insomma, dall'inizio di questa guerra, l'Iran, e anche i toni con cui l'alleato statunitense attacca o minaccia di attaccare direttamente l'Iran stanno diventando sempre più duri, più caldi. Dopo la ripresa degli attacchi degli UTI, Trump ha detto appunto che riterrà l'Iran responsabile, ritiene l'Iran responsabile di qualsiasi attacco dallo Yemen. Dopo l'inizio del nuovo bombardamento israeliano, gli UTI hanno fatto sapere che riprenderanno con più forza gli attacchi ad Israele. Hanno lanciato ieri due missili che però sono stati intercettati probabilmente nell'area del Negev, e se Israele dovesse continuare, e continuerà a farlo, è stata una dichiarazione chiara questa di alcuni ministri israeliani: non è l'attacco di un giorno, continueremo con più giorni. Lo Yemen continuerà ad attaccare, non sappiamo quello che potrà avvenire con l'Iran. Appunto, Netanyahu e il suo governo vorrebbero attaccarlo direttamente, distruggere le centrali nucleari. Gli Stati Uniti stanno tentando altre vie, ma sanno bene che è un'ipotesi più che aperta, che potrebbe, un attacco che potrebbe avvenire in realtà da un momento all'altro, se dovessero insieme decidere Tel Aviv e Washington. Allo stesso tempo il governo di Netanyahu e Israele stanno, dire, in qualche modo tenendo aperti con una progettualità diversi fronti di guerra. Hanno deciso di non ritirarsi dal Libano come avevano promesso, in fondo avevano promesso anche di ritirarsi da Gaza, con promesso intendo avevano sottoscritto degli accordi firmati anche da partner internazionali che avrebbero dovuto garantire sotto questo punto di vista. Sta continuando ad occupare la Siria e lì sta giocando le sue carte in modo da mantenere un'occupazione permanente, e adesso con l'inizio di nuovo della guerra, dell'attacco a Gaza, insomma, insieme a questi fronti esterni, Netanyahu sta anche tenendo una guerra interna, una guerra delle istituzioni, sta tentando di mandare via tutti coloro che osano in qualche modo mettere in dubbio il suo operato per mettere al loro posto persone di estrema fiducia, fiducia personale, quindi non nei confronti del governo, delle istituzioni, ma nei confronti di Netanyahu in quanto persona, anche per mettersi al riparo da nuovi scandali che si aggiungono ai vecchi e che potrebbero, come stanno facendo in realtà, metterlo in difficoltà, almeno di fronte a una parte della popolazione israeliana che si sta chiedendo se tutto questo insomma non valga la pena più per Netanyahu che per Israele. Chiaramente c'è una parte importantissima che lo sostiene invece, che sostiene il suo governo e che ritiene che dovrebbe andare avanti con maggiore violenza su tutti i fronti e che, ripeto, non solo in Cisgiordania l'occupazione delle guerre delle terre è qualcosa che va fatta, ma anche in Libano, anche in Siria e anche altrove. C'è un'altra parte, soprattutto quella delle famiglie degli ostaggi, che si preoccupa che questo attacco a Gaza possa mettere in pericolo la vita appunto degli ostaggi rimasti ancora dentro la striscia.
Va bene, grazie mille per il tuo prezioso contributo e ti chiedo se volevi aggiungere qualcosa, altrimenti ti auguro un buon pomeriggio.
Grazie mille a voi e vi saluto.
Alla prossima.